riprendiamo l'ascolto della parola del Signore e questo nuovo anno all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
C'è qualcosa?
Sì, sì, che l'abbiamo chiamata, l'abbiamo invitata. Sì, 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 l'abbiamo invitata. Degli amici che ci hanno detto che stanno arrivando c'è Francesco De Angelis e Claudia, che però gli ho dato il numero di Sor Francesca, così arrivati danno uno scritto. Ah, perfetto. Bene, allora innanzitutto grazie a Sor Francesca e alle suore dell'accoglienza ecco, fraterna che ci hanno fatto, sia un po' della famiglia ignaziana, no? Anche se noi gesuiti poi siamo sempre un po' di meno, non ci comportiamo sempre bene nei confronti delle suore, ma loro ci vogliono bene, per cui quando si è trattato di decidere dove fare l'incontro e avendo avuto qualche difficoltà, ma qualche cosa, cioè, che lasciamo stare, in questo cambio che sta avvenendo, che avverrà, no, nel centro con la parrocchia, allora abbiamo avuto la possibilità di fare qui, di continuare la nostra, perché il nostro desiderio, il mio desiderio e di tutti voi che siete qui, e con molti di voi già da tanti anni, è quello di continuare ad abbeverarci della parola di Dio. Che credo, e voi mi siete anche, siete d'accordo, è una priorità nella nostra vita ecclesiale e cristiana, tornare alla parola di Dio come centro della nostra vita. E noi in queste nostre mattinate domenicali facciamo questo, ormai da molti anni leggiamo diversi passi delle scritture e poi ci sarà un momento un po' più tranquillo, c'è il caffè, non c'è il caffè oggi, ma poi con gli amici ci organizzeremo, ce l'ho offerto un po' di un caffè, e poi ecco uno spazio in cui poter così pregare, no? E alle 11 nella cappella celebreremo la messa, ecco, quindi questa è un po' la nostra mattinata. E allora quest'anno pensavo di proporvi delle meditazioni, delle riflessioni, avete visto, no? Cioè figure di re e profeti, prendere dei libri dell'Antico Testamento, in particolare cercheremo di percorrere, è qualcosa che ha a che fare col primo e secondo libro di Samuele, col primo e secondo libro dei re, e per vedere cosa questa parola, e vedremo, no, sicuramente, come questa parola così antica e così sempre nuova, così sempre attuale, no, e come in qualche modo questa parola parla di noi. E questa cosa dei re e dei profeti, vedremo, ci saranno poi anche dei sacerdoti, già subito per dire che hanno a che fare con noi, con ciascuno di noi, perché in Cristo e per l'essere stati immersi nella sua morte e resurrezione, prima di tutto attraverso il battesimo, noi siamo stati battezzati. Nessuno di noi, penso, a meno che qualcuno non sia stato battezzato da adulto, ma nessuno di noi si ricorda, settimana scorsa ho battezzato un bambino di 2 anni e mezzo ed è il bambino più grande che ho battezzato, che girava, no? Che allora a un certo punto alla mamma gli avevano chiesto di fare la prima lettura e lei è andata lì, io ero no, seduto, eccetera. A un certo punto questo bambino è andato da lei e voleva essere preso in braccio, e allora la mamma l'ha preso in braccio e continuava a leggere. E a un certo punto ho sentito questa mamma che cominciava a velocizzare la lettura, no? Sempre più veloce, sempre più veloce, parole di Dio, e poi è andata via quel bambino. E poi mi ha detto che questo bambino, mentre era lì abbracciato la mamma, le ha cominciato a dire, devo fare la pipì. E allora la mia mamma... No. Quindi diciamo gli inconvenienti di questa cosa, Ecco, allora, ma se da una parte nessuno di noi no, ricorda il giorno del suo battesimo, però è importante coscientizzarlo, perché noi attraverso il battesimo siamo stati inseriti in Cristo, poi abbiamo assunto quel dono che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, e di cui non siamo stati consapevoli, poi ne siamo diventati consapevoli volendolo, cioè. E allora essere battezzati significa entrare a far parte di un popolo regale, sacerdotale e profetico, che si realizza in Gesù, ma che già era annunciato e prefigurato nelle figure, ecco, dei re e dei profeti e dei sacerdoti dell'Antico Testamento. Allora leggere questi testi vuole essere un aiuto per tentare di capire, no, già nella preparazione e nel compimento in Gesù, quello che in qualche modo ha a che fare con noi. Ci siamo coinvolti in una dignità sacerdotale, regale e profetica. Allora, avendo la Bibbia, possiamo aprire il primo libro dei Re, e stamattina ci fermeremo appunto sulla figura di Samuele, che in qualche modo apre il libro dei Re. Il testo comincia con qualche descrizione delle vicende dei genitori. Dice: c'era un uomo di Ramatain, un sufita delle montagne di Efraim, chiamato Elkana, figlio di Jerocam, figlio di Eliu, figlio di Tohu, eccetera, eccetera. Aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Penina. Penina aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Allora il testo comincia a presentarci una famiglia, poligo, no, come si dice, non monogama, ma poligama, si dice così. E allora dove, ecco, no, una situazione di avere due mogli, una fertile e un'altra invece sterile. Attenzione, prima di tutto dobbiamo cominciare a dire in che periodo storico siamo. E allora siamo ancora alla fine del tempo dei giudici e vedremo con Samuele l'inizio del tempo dei re, della monarchia. Allora siamo in un tempo, indicativamente dovremmo essere intorno al 1100 a.C. Attenzione, dando questa
indicazione...
Samuele, primo libro di Samuele. Oh, scusate, avevo sbagliato. Primo libro di Samuele, scusate. E allora siamo in un tempo di cui storicamente, dal punto di vista della ricerca storiografica moderna, dove si cercano, si fa storia vedendo anche le evidenze, no? le prove archeologiche, gli scavi, non abbiamo niente. Cioè, quindi. E tra l'altro questi racconti sono scritti intorno al V secolo avanti Cristo, quindi parlano di una storia di sei secoli prima, non tanto neanche, quindi rimangono delle storie che possiamo datare in maniera generale, ma non in maniera proprio particolare. Comunque è un tempo di passaggio. Ricordate a grandi linee la storia di Israele, che è sempre importante ricordare, è uscita dall'Egitto, che si è avvenuta intorno al 1200 a.C., più o meno un secolo per entrare nella terra, e in questa terra dove le tribù entrano, si stabiliscono in diverse aree della terra promessa, e vivono, il periodo dei giudici cos'è? Un periodo in cui le tribù vivono in maniera autonoma, non c'è una struttura unitaria delle tribù, potremmo parlare più di una confederazione, ma senza niente di scritto, cioè nel senso che queste tribù sentono che ci sono dei legami tra di loro, vivono ognuno per conto loro. Quando succede un pericolo, il libro dei giudici ha una struttura di racconti, ricordate il libro dei giudici, uno dei più famosi è Sansone, poi c'è la storia di Deborah, poi ancora altri, Moiette, eccetera, eccetera. Allora, questi giudici, la storia qual è? Che il popolo di Israele pecca e come conseguenza viene posto sotto le mani dei nemici, che li opprimono. Loro gridano al Signore il Signore suscita un giudice che, attenzione, non è giudice nel senso che intendiamo noi, ma nel senso di un condottiero che raccoglie le tribù, raccoglie l'esercito, no? Sconfigge i nemici e, attenzione, torna a fare quello che faceva prima, a differenza di tanti nostri politici di carriera. E loro invece, questo giudice, una volta adempiuto il suo compito, torna a fare quello che faceva prima. Poi il popolo pecca di nuovo, viene ancora un altro che li opprime, loro gridano, vedete, torna sempre la stessa. Quindi un tempo di passaggio, vedremo, da questo tempo dei giudici a una struttura un po' più forte che sarà appunto quella della monarchia. Ci viene presentata una famiglia che ha una dinamica all'interno, una dinamica di morte, cioè la sterilità. La sterilità è morte, e lo vediamo nelle famiglie e nelle coppie che non riescono ad avere figli, e la sterilità è anche però simbolica di un popolo che è sterile. Cioè la fecondità si gioca certamente sull'avere figli, ma non solo, nel senso che c'è una vita che può essere sterile o feconda, al di là che uno abbia o non abbia figli. E allora si parla di questa, dice: quest'uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Finehas, sacerdoti del Signore. Vedete, loro ogni anno, anno dopo anno, salivano al santuario, non era proprio un tempio, al santuario di Silo, dove appunto ci sono due sacerdoti, i figli di Eli, che un altro sacerdote. Ricordate un'altra cosa, che nella tradizione biblica ebraica, ancora oggi, anche se oggi i sacerdoti sono sospesi in Israele, perché? Perché manca l'unico luogo dove il sacerdozio si può fare, che è appunto il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio non c'è, chi è stato a Gerusalemme, avete visto le immagini, laddove c'era il Tempio ci sono le moschee, quindi non c'è il Tempio, e quindi i sacerdoti ci potrebbero essere, ma non c'è il luogo dove esercitare il sacerdozio, per cui i sacerdoti rimangono, ancora oggi nella tradizione di Israele, e come sapete sono scelti in base al sangue, non in base al discernimento vocazionale, nel senso che i sacerdoti vengono scelti dalla tribù di Levi, ok? Quindi questo per dire, vi dire di nuovo che dal punto di vista del sangue, della cultura religiosa ebraica di Israele, Gesù non era un sacerdote, tra parentesi, perché Gesù apparteneva alla tribù di Giuda, quindi Gesù per il suo tempo era un laico. Allora, dice, venne il giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, ora egli soleva dare alla moglie Pennina e a tutti i figli e le figlie di lei, primo libro di Samuele, le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, perché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile nel grembo. Vedete, è tenera questa scena, no? In cui c'è il sacrificio era dare un animale al sacerdote che ne prendeva una parte di una bruciata, una parte rimaneva al prete, il boccone del prete, e una parte veniva ridata all'offerente, per cui Elcanà prendeva queste parti, una parte le dava a Peninà e una parte speciale dava ad Anna, che era sterile, no? Cioè, quindi, perché l'amava, no? Nonostante la fatica che portava con sé. La sua rivale, per giunta, la affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Attenzione, quanto nell'Antico Testamento si dice, come in questo caso, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo, non vuol dire che il Signore aveva reso sterile il suo grembo, no. Vuol dire che nella mentalità antica, che sapeva che le cose accadevano senza che si sa neanche il perché, ma è tutto nelle mani di Dio. Allora, in qualche modo, il fatto che di dire, no, il Signore ha reso il termine del suo grembo, che per noi sarebbe problematico, perché uno dice, ma scusa, ma il suo Signore che, no, che si diverte a... No, per loro, che erano ben coscienti che può accadere, no? Però il fatto che questo male sia ancora in qualche modo nelle mani di Dio è una speranza. Non so se sto riuscendo a spiegarmi. Per cui questa frase che per noi diventa problematica, per loro era invece una frase di speranza. Cioè, dire il Signore mi ha punito, no, con una malattia, che noi sappiamo che il Signore non punisce con le malattie avvengono nella vita. E allora, però, per loro era dire che se è Lui coinvolto con questa malattia, io ho ancora una speranza, perché Lui è il Signore della vita, io lo so, io lo so. E allora... vedete, no, questa dinamica di morte che poi, come spesso accade, diventa confronto, invidia, rivalsa, anche noi uomini abbiamo i nostri problemi, ma voi donne, anche voi, e dato che il partorire è qualcosa di vostro, anche nei nostri paesi, una donna che dà molti figli è una donna, una donna sterile, no. Allora anche questa cosa, no? Che il rivale l'affliggeva, è una dinamica di morte. Così avveniva ogni anno, anno dopo anno, mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare, e il Canà suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Che bello questo, no? È una, vedete, no? Tra l'altro, Antico Testamento, uno dice Antico Testamento, forse oggi che tante volte, no, i mariti in generale, no, ci sono quelli, no? Ma che tutti fossero capaci di avvicinarsi con tenerezza alla propria moglie nel suo dolore e dirgli una frase del genere, dirgli una frase del genere. Anna si alzò dopo aver mangiato e bevuto a Silo. In quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sul suo capo. Vedete, no? Questo è anche tipico nostro, cioè quello di voler fare patti con Dio. Non abbiamo ancora scoperto che Dio non fa patti perché Dio dona, non ha bisogno di scambi. Ma noi percepiamo così, dato che tra di noi il dono gratuito è raro, allora noi cerchiamo di avere dando. Pensate anche alle situazioni in cui a volte, rispetto alle persone a cui vogliamo bene, sono malate, c'è qualcuno che arriva a dire: prendi me, Signore, cioè quasi come, no, mi offro io, quasi che Dio vuole la morte di qualcuno, no? E allora questo è come percepiamo noi Dio, no? Con i nostri inquinamenti, ma non è Dio. Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, egli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva, perciò egli le ritenne ubriaca. Le disse egli: fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino. Ecco, questo è come a volte succede per noi preti, no? Che vediamo le persone così subito, giudichiamo, no? E diciamo frasi di questo genere. E le dice, rispose: no, mio Signore, io sono una donna affranta, non ho bevuto né vino né altra bevanda né piante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, perché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia. Allora egli gli rispose: va in pace, e il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai chiesto. Vedete, non è così male egli, anche se è un prete, questo non depone bene. Ma poi no, è un buon cuore, per cui ascoltando questa donna percepisce il suo dolore e la benedice, no? E le dice: vai in pace, il Signore possa veramente donarti quello che desideri. E la replicò: possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi. Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò il suo volto, non fu più come prima. E allora, saltando alcuni versetti, dice, versetto 19 si dice: il mattino dopo si alzarono, dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa a Rama, e Cana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al finire dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva al Signore lo richiesto. E allora la sua richiesta viene esaudita, lei concepisce un figlio e lo chiama Samuele, perché qui il testo dice: perché dal Signore l'ho richiesto. In realtà il narratore sta un po' forzando la mano, perché Samuele di per sé non significa dal Signore l'ho richiesto, ma piuttosto il verbo shamà è il verbo di ascoltare. È Dio, Dio ha ascoltato, Dio ha ascoltato. Però il narratore, che pure lo sa, forza, perché poi questa cosa del chiedere e dell'ascoltare tornerà tante volte nei primi due capitoli, fino ad arrivare al primo re, Saul, Shaul, che significa richiesto, questa volta sì, cioè. Allora in qualche modo, volendo forzare la mano, il narratore sta sottolineando che Samuele è, come dire, è il frutto di una preghiera insistente, no? che chiede che ci sia vita. E vedete, Anna in qualche modo rappresenta la vicenda non soltanto di una donna sterile, ma di un popolo sterile. Vedremo anche che questo tempo di passaggio, a cui si riferisce questo passaggio tra i giudici e la monarchia, è un tempo molto difficile in cui le istituzioni sono in crisi. Adesso noi fra un po' leggeremo che i figli di Eli, già abbiamo visto Eli che è un po', no, non riesce proprio, no? Ma i suoi figli che sono sacerdoti, il testo dirà più avanti che sono delle persone. Ecco, se andate al versetto 12, sempre del primo capitolo, si dirà: ora, i figli di Eli erano uomini perversi, erano preti ed erano perversi. Vedete come la Bibbia è molto più libera di noi? Nel senso che noi tante volte siamo stati educati che dei preti, no, il prete, anche se fa male, non ho mai un prete, no, perché le mani sono consacrate, le mani sante, no, è di un prete, mai parlare male di un prete. La Bibbia, parola di Dio, non ha nessun problema di dire che questi erano perversi. La Bibbia è molto più libera di noi, perché bisogna chiamare le cose con il loro nome. E se dall'altra parte, come Chiesa, grazie a Benedetto e a Francesco, stiamo avendo il coraggio di chiamare più le cose con il loro nome, cioè, e forse perché veniamo da un tempo in cui non le abbiamo chiamate con il loro nome. E vediamo dove siamo arrivati. La cattolicissima Irlanda, come sapete, no, è sempre più secolarizzata. I cristiani sono sempre di meno. Leggevo che ancora quando andò Giovanni Paolo II c'era 1 milione di persone che andarono ad ascoltare e a partecipare alla messa col Papa, poi sono venuti fuori sempre più gli scandali, le cose, eccetera. Alla messa di Francesco, dove si aspettavano 500.000 persone, sono andati 130.000 persone. Allora, bisogna chiamare le cose per il loro nome. La scrittura lo fa. Erano uomini perversi, non riconoscevano il Signore né le usanze dei sacerdoti nei confronti del popolo. Quando uno offriva il sacrificio, veniva il servo del sacerdote mentre la carne cuoceva con in mano una forcella a 3 denti e la infilava nella pentola o nella marmita o nel tegame o nella caldaia, e tutto ciò che la porcella tirava su il sacerdote lo teneva per sé. rubavano al popolo. Interessante, no? Perché poi noi sì, stiamo vedendo gli abusi giustamente e stiamo imparando a chiamare per nome i reati nell'ambito della sessualità. E nell'economia? I prezzi che ti sono fatti gli appartamenti? Attenzione, questo vale anche per i laici, rubare per tutti è male, non solo per i preti, ma anche per i preti. Rubare è male. E qui ci dicono che queste persone rubavano, andavano impiegate. Ma tra l'altro è interessante, con la forcella a tre dita ci spiega anche meglio come facevano a prendere, no? E se le portavano via. Dice, così facevano con tutti gli israeliti che venivano da Silo, vedete, approfittavano, era un santuario che naturalmente dove i sacerdoti, questo santuario è, ancora oggi è, attorno ai santuari girano un sacco di soldi, lo sappiamo. C'è un'economia del santuario che funziona molto bene. E inoltre, prima che fosse bruciato il grasso, veniva ancora il servo del sacerdote e diceva che offriva il sacrificio, dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere da te carne cotta ma dura. Se quelli gli rispondeva, se bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai, e replicava, no, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Il peccato di quei servitori era molto grande davanti al Signore, perché disonoravano l'offerta del Signore. Vedete, rubando al fratello disonoravano Dio. Interessante, no? Cioè, come ti comporti con il fratello, dice come ti comporti con Dio. Samuele prestava la... il servizio davanti al Signore. Allora abbiamo saltato alcuni versetti, cioè abbiamo saltato anche il cantico di Anna, che tra l'altro se volete ve lo leggete con calma, è molto bello, anche nella preghiera, nel momento di preghiera, il cantico di Anna che vedrete che fa da sottofondo al Magnificat. È il Magnificat, che conosciamo bene, il cantico di Maria, ha come sottofondo questo cantico di Anna, dove molte di queste cose tornano. E allora, anche lì un'altra donna, no? Questa volta non sterile, una vergine che canta le grandi cose che Dio ha fatto per il suo popolo. E allora, lei ha avuto il figlio, lei non aveva fatto il voto, per cui appena svezzato porta il figlio al, no? al tempio. Non è proprio bello, no? Se ci pensate, sì, offerto al Signore, però un bambino che viene staccato da sua madre, viene messo lì. Però lei, nella sua percezione religiosa, aveva fatto un voto, no? Questo Dio che lei credeva che si viene a patti, l'aveva esaudito, lei deve restituire, no? E allora egli, Samuele, cresce nel tempio, sua madre gli preparava una piccola veste e gliela portava ogni anno, quando andava con il marito a offrire il sacrificio annuale, una volta l'anno lo vedeva, no? Egli allora benediceva il canale, sua moglie diceva, ti conceda al Signore altra prole da questa donna in cambio della richiesta fatta per il Signore. E il Signore gli diede altri figli. Versetto 22, egli era molto vecchio e sentiva quanto i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi giacevano con donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda del convegno. Vedete, non è solo il rubare. La cosa è che quando uno si comincia a lasciare andare, si lascia andare a tutto, no? Non è soltanto una dimensione, le altre sono a posto. No, quando entri in una dinamica di potere che pensi che tutto puoi avere, e allora il denaro, le donne, no? Dio, puoi utilizzare tutto, no? Dice, perciò disse loro, perché fate tra le cose? Io infatti sento che tutto il popolo parla delle vostre azioni cattive. No, figli, non è bene ciò che io odio di voi, cioè che sviate il popolo del Signore. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio potrà intervenire in suo favore, ma se pecca contro il Signore, chi potrà intercedere per lui? ma non ascoltarono la voce del padre, perché il Signore aveva deciso di farli morire. Invece il giovane Samuele andava crescendo ed era gradito al Signore e agli uomini. Anche qui dobbiamo interpretare, non è che il Signore aveva deciso di farli morire, ma loro non ascoltavano la voce del padre, ma anche questo non ascoltarli in qualche modo non era abbandonato da Dio. Cioè anche i due figli perversi di Eli, il Signore continua a volerli bene e a sperare che si converta. No? Perché noi diremmo, erano perversi, devono morire e siamo tranquilli. No? Ma già questo non è vero per i vostri figli. Perché se un figlio o una figlia sta percorrendo una via brutta, voi non vi rassegnate e sperate che alla fine, no? E cos'è Dio per tutti noi? Padre. Quindi di nessuno Dio si rassegna, è perso, se n'è andato, no? Di nessuno Dio si rassegna. E allora saltiamo alcuni, la parte finale del capitolo 2 e arriviamo a un brano molto conosciuto. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Vedete, quello che si narrava prima dice questo tempo di crisi, no? In cui c'è la sterilità del popolo, c'è la crisi delle istituzioni, il sacerdozio è in crisi. E per certi versi, forse anche il nostro tempo, no? Che è un tempo, anche questo il nostro è un tempo di passaggio, perché già a vedere già noi, no? Nei nostri anni, tante cose le stiamo vedendo diverse. Già a vedere le nostre chiese, che qui ancora al sud sono abbastanza piene, ma se andiamo nel nord Italia, molte diocesi hanno a che fare con chiese che sono chiuse e non si sa cosa fare. Oppure per esempio l'età media delle persone che frequentano delle comunità cristiane è molto alta, è 13 anni. C'è un tempo in cui poi per esempio stiamo sempre più, no, con questo fenomeno dell'immigrazione, cioè a contatto con altre persone, di altre culture, di altre religioni, e dove non è più scontato che noi cristiani siamo la maggioranza. E soprattutto anche questo, anche noi stiamo vivendo in qualche modo delle istituzioni che sono in crisi, lo vediamo, no? Istituzione anche politica, no? Di persone che in qualche modo siano credibili, eccetera, istituzione ecclesiastica, perché al di là di Papa Francesco, poi nelle nostre comunità ne vediamo a volte anche tutta la nostra povertà. E allora dice, vedete, la parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti, attenzione, qui non dobbiamo pensare soltanto alle visioni, no, ma per dire l'esperienza di Dio era rara. E forse anche da noi, cioè il fatto che, come ci siamo detti altre volte, in questo clima che stiamo vivendo un po' più degradato, siamo tutti suscettibili e scherziamo tutti alla prima cosa, no? In ogni situazione la gente immediatamente scatta contro l'altro, e sempre più c'è un clima di individualismo e di rivendicazione, dove ognuno è soltanto impegnato a rivendicare i suoi diritti e dei doveri e degli altri, ognuno per sé. Allora, dove siamo noi cristiani? Dove siamo noi cristiani? cioè nel senso che i cristiani si dovrebbero vedere poi nel modo di lavorare, nel modo di vivere la città, nel modo di vivere la politica. Allora l'impressione è che forse anche i nostri tempi, no, la parola di Dio era rara e le visioni erano rare. E attenzione, ma non neanche tanto che il Signore tace, che non ascoltiamo. Perché vedete, noi tante volte facciamo anche i convegni, no? Sul silenzio di Dio. Bella la frase, no? Il silenzio di Dio. E allora ci sono tutti i convegni, le cose per Dio. Ma perché Dio non parla? Sì, che pratica di ascolto c'è nella nostra vita? E quando dico pratica di ascolto, dico sì la preghiera, ma dico anche una pratica d'ascolto che diventa pratica di ascolto tra di noi. E devo dire che nelle famiglie, ma nelle comunità religiose della mia, eccetera, non è facile parlare ed ascoltarti, eh? Non è facile. Noi siamo tre e già basta. Perché parlare e ascoltarti significa anche avere un cuore che sia disponibile, non che subito, no? Per cui tu non puoi dire niente, perché subito dire. Poi, allora, la parola diventa rara perché non c'è ascolto. E vedete, fra l'altro, dice, e di notte, anche questo è un altro elemento, no? È la notte. Siamo in un tempo in cui non riusciamo a vedere tanto il futuro. Come sarà il futuro? Anzi, siamo in un tempo in cui prevalgono le paure e, come sappiamo, ci sono abili politici che cavalcano le paure. È un tempo in cui vediamo buio, no? Stiamo chiudendo, noi gesuiti stiamo chiudendo. E allora, però vedete, dice però che la lampada di Dio non era ancora spenta. Bello, no? Sapete che noi, quella luce che abbiamo davanti al Santissimo viene proprio da qui, da questa Ner Elohim, oppure Ner Tamid, la lampada di sempre, che era la lampada che bruciava davanti alla presenza del Signore. E anche nel Tempio c'era la lampada, e così nelle nostre cappelle davanti al Santissimo noi teniamo sempre una lampada accesa. Chi dice appunto questo? Che anche nella notte più buia la lampada rimane, la lampada di Dio. La lampada di Dio rimane. Ed è un segno di speranza che anche nella notte più buia, no, quella lampada rimane accesa, che dice che Dio non ci abbandona. Anche se è buio, anche se non lo sentiamo, non lo vediamo, ma Dio non ci abbandona. E Samuele dormiva nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, e gli rispose, eccomi. Poi corse da egli, disse, ti hai chiamato? Eccomi. E gli rispose, non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da egli dicendo, mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo, non ti ho chiamato, figlio mio. Torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore e gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da egli dicendo, mi hai chiamato? Eccomi. Allora egli comprese che il Signore chiamava il giovane e gli disse a Samuele, vattene a dormire e se ti chiamerai dirai, parla al Signore perché il tuo servo ti ascolta. Allora, notate, no, questo brano che conosciamo, che abbiamo letto e pregato tante volte, no? Però che il fatto che Dio, per riuscire a parlare a Samuele, lo chiama 4 volte. E le prime 3 volte non vanno a segno, anche perché colui che doveva aiutarlo a discernere, no, la parola, a capire che il Signore lo stava chiamando, e i suoi occhi erano indeboliti. Erano indeboliti. L'attenzione agli occhi indeboliti non è soltanto un fatto fisico che purtroppo con l'età a volte può accadere, ma è qualcosa che già lui, vedete, egli nei confronti dei figli, sì, gli ha parlato, ma non è riuscito a, in qualche modo, come a volte può succedere, che nell'amore però non si riesce a essere decisi nei confronti dei figli, cioè a fargli dire sei grande. E se vivi così, non puoi stare qui. Avrebbe dovuto dire egli ai suoi figli, no? Cioè, se voi non siete sacerdoti secondo il cuore di Dio, via. Invece lui gliel'ha detto, però ha continuato, rispetto al fatto che loro continuavano, li ha lasciati fare. Non ha voluto vedere. Per quello i suoi occhi si erano indeboliti. Vedete, se uno non vuol vedere, se non usa gli occhi si indeboliscono, no? E così vale anche per l'interiorità. Se noi sappiamo, con l'età facciamo anche un po' di palestra, dobbiamo anche un po' muoverci, se no i nostri muscoli, no? Però questo vale anche per l'interiorità, se la coscienza non la usi si spegne. Se la coscienza non la usi si spegne. E vedete, anche noi ci stupiamo di certe situazioni di chiesa dove veniamo a scoprire degli abusi, no, grandi, ma quelli hanno una storia. Mica avvengono così. Avvengono che pian piano, rispetto a, si cede. E cedendo, continuando a cedere, tu puoi sempre più giù. E arrivi a cose. E allora, e vedete, la sua coscienza è anche indebolita, da non riuscire a fare quello che lui doveva fare, cioè aiutare gli altri a capire la voce di Dio. Aiutare altri a capire la voce di Dio. In ospite, perché non vengono i nostri giovani? No, ve l'ho detto già, lo ripeto per chi non c'era, ma molti di voi lo sanno, per me è sempre, come dire, chiaro un racconto vero che una signora dell'Azione Cattolica, un'educatrice dell'Azione Cattolica, mi aveva raccontato alcuni anni fa di un paese di vicino Viterbo, dove lei aveva, in un piccolo paese, aveva preso un gruppo di post-cresima, 5, 6, 7 ragazzini, li aveva accompagnati, giovanissimi. Quando questi sono arrivati sui 18-19 anni, dato che lì vicino c'era un monastero buddista, si sono fatti tutti buddisti. Tutti. Anche lei è rimasta un attimo scioccata di questa cosa. Li ha invitati a dire, ma possiamo un attimo almeno parlarne, eccetera. Allora si sono incontrati e lei gli ha chiesto come mai. E loro gli hanno detto, abbiamo scoperto la vita interiore. E quando ho sentito così, ho detto, guarda, questa è la nostra chiesa, tante volte, dove noi facciamo tante cose e non facciamo scoprire agli altri la vita interiore. È logico, allora, no? Si cerca da altre parti. Perché i giovani non vengono a messa? Domandiamocelo. Com'è la messa? È un momento di comunità, è un momento di ascolto, è un momento di condivisione. Molte volte no, anche per colpa di noi presbiteri, che ci sentiamo i padroni, la messa la facciamo noi, facciamo queste prediche che sono una passione, non nel senso di una passione, no, ma proprio di una passione, una piccola cosa che a me, cioè, mi colpiva come Rezzo dice, ma perché? Qualche volta, anche soprattutto nei paesi, eccetera, quando vado a fare qualche incontro, c'è qualche signora anziana che viene da me alla fine, mi ringrazia e mi dice grazie, ti ho capito. E io dico, se io rimanevo così, poi ripensandoci, ho detto, non è scontato che noi preti ci facciamo capire. Vedete, qui è un problema che Dio alla quarta volta, finalmente Samuele, può fare, è un problema, non è una cosa così. Perché? Perché Eli non fa quello che era chiamato a fare. La quarta volta lo fa. La quarta volta lo fa. La quarta volta si ricorda, no, qualcosa che... E allora dice, un momento, ho capito, qui, se ancora sentirai questo, non venire da me, ma guarda che è il Signore. E tra l'altro notate che Samuele fino a quel momento stava nel Tempio e non aveva mai sentito la voce del Signore. Anche questo è drammatico. Cioè che uno può passare tutta la sua vita in chiesa e mai sentire la voce del Signore. Anche questo è drammatico. E dall'altra parte questo Signore che continua a parlare, no? Che non smette di parlare a Samuele, che continua, nonostante tutte le difficoltà della Chiesa, perché la Chiesa, come diceva Sant'Ambrogio, è santa e prostituta, lo era e lo è. Però ecco, quindi ci sono semi di luce e tanto buio. Allora nonostante in questo il Signore continua a parlare, no? E a parlare a Samuele, dicendogli allora, disse Samuele, vattene a dormire, se ti chiamerà, venne il Signore. E allora Samuele rispose, intanto Samuele, no? Il Signore che lo chiama per nome. E anche questo credo che noi dovremmo, come dire, coltivare, approfondire, aiutarci a metterci in ascolto di una parola che sta parlando a me, che mi chiama per nome, che mi chiama per nome. Cioè che cosa il Signore mi sta dicendo in questo tempo? Permettetemi, questo è il primo incontro, no, soprattutto con gli amici con cui abbiamo condiviso tanti anni al centro, no? Ma anche per le suore, no? Cioè i gesuiti stiamo morendo, fra la morte e tra un mese, nella presenza dei gesuiti a Grottaglie. Poi il Signore, il futuro delle sue mani, potranno cambiare i tempi, chi lo sa, si potrà tornare, perché nella storia poi è andata così, Cioè pensate a Bari, i gesuiti sono andati via alla fine del 1700, poi sono ritornati nell'800, poi sono andati di nuovo via e poi sono ritornati nel 29, quindi cioè la storia che ne sappiamo noi della storia, però di fatto adesso la storia che viviamo noi è quella di una morte, ok? Allora in questa cosa, in questa situazione, a ciascuno di noi, il Signore che sta dicendo? A me, no? Che cosa sta dicendo? Perché il Signore ci parla, parla a ciascuno di noi, ciascuno di noi. Papa Francesco ci dice che il discernimento è di tutti. Il discernimento è cercare di comprendere tra le diverse cose che sentiamo dove il Signore ci sta parlando. Ma se è di tutti, significa che a ciascuno il Signore sta parlando. A ciascuno. Anzi, più profondamente, noi ci siamo perché il Signore ha pronunciato il nostro nome. E questo dialogo non è solo quando siamo venuti alla luce, ma continua. Anzi, noi siamo vivi perché Lui ci sta continuando a parlare. E noi speriamo che questo dialogo nessuna morte lo interromperà per sempre. E allora... E Samuele risponde, parla perché il tuo servo ti ascolta, è una risposta bellissima, no? Perché dice il Signore chi sei tu e chi sono io. Tu sei colui che mi parla e io sono colui che ti ascolta. Poi vedremo per parlare a mia volta, perché tu mi inviti a parlare, ma questo siamo noi fondamentalmente, una parola che Dio ha pronunciato e sta pronunciando, perché Dio continua a parlarci. E guardate che questo è un primo luogo, e non è poco, dove si vede l'amore di Dio per ciascuno di noi. Perché le relazioni vive sono relazioni dove c'è parola e ascolto. Quelle relazioni dove, no? Nelle nostre comunità religiose noi assistiamo a volte a delle cose scandalose, no? Della serie, che in alcune comunità religiose, ma scusate, siamo fratelli e sorelle, dobbiamo dircelo, o che succede anche in una famiglia, che quando siamo a pranzo si accende la televisione, no? Che è una cosa terribile. Perché? Perché dato che non è faticoso il silenzio tra di noi, almeno mettiamo la televisione. Qui non c'è l'imbarazzo di doversi dire qualcosa con qualcuno con cui non voglio parlare. A volte accade nelle famiglie. Allora, il fatto che Dio ci parla e che continua a parlarci e che non smette di parlarci anche se noi non lo capiamo, e non solo per colpa nostra, ma anche perché alcuni nostri fratelli che avrebbero dovuto aiutarci a capirlo sono venuti meno, poi dopo ci aiutano, eccetera, intanto dice che lui continua a parlarci, continua a volerci bene e non smetterà, questo ci dice la scrittura. E la sua parola, vedete, dice, allora il Signore disse a Israele, ecco io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro egli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, alla cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Vedete? Non li ha fermati, non li ha messi in maniera forte di fronte al loro male. No? Per questo io giuro contro la casa di Eli, non sarà più espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con l'offerta. Vedete, una parola dura, eh? Una parola dura. Che intanto, vedete, legge la dura realtà. La dura realtà è di un santuario che dovrebbe essere il luogo dell'onore a Dio e dell'onore agli uomini, che è un luogo invece di peccato e di morte. Di peccato e di morte. Allora vedete, il Signore intanto ha il coraggio di dire questo, perché noi tante volte non lo diciamo. No, non lo diciamo. Non lo diciamo rispetto a tante situazioni dove sappiamo, si sa da dietro, sottofondo, che girano soldi, che ci sono interessi, che ci sono cose, però sai, si fa finta di niente, si fanno le belle processioni, si fanno tutto quanto, eccetera. Poi che là, no? Noi il male facciamo finta di non vederlo, facciamo finta di non vederlo. Dio ce lo dice in faccia, ce lo dice in faccia. Però ci dice che io farò giustizia, cioè che in questo male io ci sono. Per cui sarà un crollo, però qual è la cosa? Che io ci sono. E anche se le cose stanno crollando per causa nostra, lui non ci abbandona. Vedete, questa parola, che è una parola dura, è anche una parola di speranza. È anche una parola di speranza. Per cui poter chiamare le cose con il loro nome, no? Leggendo anche tutta la durezza, cioè per noi è duro, cioè per dire, tanto che siamo in famiglia, ma il fatto che in Puglia ci siano adesso 4 gesuiti, tra poco, perché poi 3 di Grottaglie saranno trasferiti, ma rimarranno 4 gesuiti. Quando sono entrato più di 30 anni fa eravamo, non sono quarantina, perché tra Grottaglie che c'erano ancora 10-12, tra Bari che c'era il collegio ed erano una ventina, c'era ancora la comunità di Lecce, eccetera, quindi più di 30 anni fa eravamo una quarantina di gesuiti, adesso siamo 4, no? No. Allora, però vedete, questa è la realtà. Questa è la realtà, dobbiamo fare i conti che ce lo dobbiamo dire, però con la consapevolezza che il Signore non ci abbandona, che è in mano sua, no? E questo ci dà speranza, tant'è vero che vedete, Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. È interessante questa cosa, no? Perché tra l'altro notate, gli sta dicendo anche a questo bambino, a questo ragazzo, che era stato, che già aveva vissuto una solitudine che era stato dato dalla famiglia lì, e aveva come punto di riferimento il suo maestro Eli, la parola cosa gli sta dicendo? Che Eli tra poco non ci sarà più, no? sempre più solo, no? Però vedete, lui va a dormire. No, della serie che uno di fronte a queste cose avrebbe passato la notte, no? Cioè, tutto. Lui va a dormire. Cioè va a dormire perché Dio ha detto, guarda, in tutte queste cose io ci sono. Io credo che sarà importante nei nostri tempi, e sempre è stato importante, ma anche in questi tempi nostri di cambiamento, di tante cose, se i cristiani, a partire dal Signore, possano narrare degli uomini e delle donne che vivono tutto, no, la fatica, le cose, però in qualche modo, come dire, poggiano su di Lui. Quando, vi ho detto alcune volte anni fa, portando i gruppi in Terra Santa, andavamo a incontrare Pizzaballa, no? Siamo andati tante volte a incontrare Pizzaballa, che era il custode dei francescani, adesso è l'amministratore del patriarcato, e questo francescano, che era il capo di tutti i francescani di Israele, Palestina. E allora quando lui mi parlava della situazione, e c'è sempre qualcuno nel gruppo che dice, ma c'è qualche speranza? E lui diceva, al momento, da quello che io vedo, no. Perché intanto i bambini ebrei non hanno contatto con nessun palestinese e con i bambini palestinesi, e nelle loro scuole crescono sentendo che i palestinesi sono i nostri nemici, perché sono i nostri terroristi, sono quelli che vogliono distruggere Israele, eccetera, eccetera. Loro sentono solo questo. I bambini palestinesi nelle loro scuole crescono, non conoscono nessun bambino ebreo, e conoscono che cosa? Quello che gli dicono i maestri, che gli ebrei sono quelli che ci hanno rubato la terra, che quelli che ci hanno invaso, eccetera, eccetera. Fintanto che è così, dice, io non vedo speranza. Allo stesso tempo io credo in Cristo e Cristo è la mia speranza. Allora, come dire, leggere la realtà senza, no? Ma così com'è, allo stesso tempo in Cristo. Quindi dire, io non vedo davanti a me umanamente delle speranze, ma io allo stesso tempo ho incontrato il Signore Gesù, che devo dire? È che Lui è la mia speranza. Le due cose insieme. Leggere la realtà così com'è, fondandosi in Cristo. Vedete? E allora, e anche questo è bello, che lui la mattina apre il santuario, come ogni giorno. Cioè, rispetto a quello che avrebbe sentito, che ha sentito da Dio, uno poteva dire, oh, senti, io faccio valigia, me ne vado, cioè, tanto qua sta venendo giù tutto, no, eccetera, allora io me ne vado. Invece lui dice, questa è la prospettiva, al momento siamo qui, io continuo ad aprire il santuario. Perché al di là di come andrà, c'è il Signore. E Lui porterà avanti la storia. Vedete, è anche un gesto, no? Samuele però temeva di manifestare, vado ancora avanti 5 minuti, la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse, Samuele figlio mio, rispose, eccomi. Disse, che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla, così io faccio a te anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Vedete Eli, no, una parte lo prega, l'altra parte lo minaccia, no? E gli dice, guarda, no, dimmi, ho capito che il Signore non ti sta parlando, capisco che qui le cose non vanno, volevo sapere che ti ha detto il Signore, me lo devi dire, perché se no. E allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla, e disse, e il Signore, faccia ciò che a Lui pare bene. Vedete questa frase, come anche poi Sabino Chialà, che voi in motivi conoscono, commentava, è una frase che a seconda dell'intonazione che si dà potrebbe avere significati diversi, perché potrebbe essere letta come un affidamento e dire, e Signore, siamo nelle sue mani, faccia, no, Lui come. Però può essere letta anche, vabbè, tanto il Signore alla fine fa sempre quello che dice Lui. Ed è forte, perché cioè, no, ci può essere sia l'affidarsi e sia anche un po' la rabbia, la no, la poi. L'arrabbiarsi con Dio di per sé non è peccato, cioè nel senso che uno viene a confessarsi perché si è arrabbiato con Dio, uno dice vai a leggere i salmi, ma non nel breviario, perché come sapete nel breviario i salmi sono censurati, sono tolte le parti imprecatorie, ma nella Bibbia, perché nella Bibbia si troveranno molte parti in cui il salmista si arrabbia con Dio. E allora ecco, Samuele crebbe, il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, fino da Dan, fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta dal Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele e a Silo con la sua parola. Solo nel capitolo 4... è interessante, la parola di Samuele giunse a tutto Israele. In quei giorni i filistei si radunarono per combattere contro Israele. Allora Israele scese in campo contro i filistei, essi si accamparono presso Eben Ezer, mentre i filistei si erano accampati ad Apec. I filistei si schierarono contro Israele, la battaglia divampò, ma Israele fu sconfitto di fronte ai filistei e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini. Attenzione, sono numeri simbolici, Le guerre di allora erano uno scherzo rispetto alle guerre che facciamo noi, no? Dove con una bomba atomica puoi uccidere, no, centinaia di migliaia di persone, così. E comunque una battaglia, quando il popolo fu rientrato all'accampamento, gli anziani di Israele si chiesero perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai filistei? Andiamo a prenderci l'arca dell'alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo mandò subito alcuni uomini a Silo a prelevare l'arca dell'alleanza del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. C'erano con l'arca dell'alleanza di Dio i due figli di Eli, Ofni e Finehas. Vedete, perdono, però dicono perché abbiamo perso, no? Perché il Signore ci abbiamo donato? Allora, facciamo così, andiamo a prendere l'arca del Signore, portiamola con noi e sicuramente vinceremo, perché il Signore è con noi. Non appena l'arca dell'alleanza del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che tremò la terra. Anche i filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: che significa quest'urlo così forte nell'accampamento dei filistei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore. I filistei ebbero timore e si dicevano: è venuto Dio nell'accampamento. Ed esclamavano: guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima, guai a noi. Chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Siete forti e siete uomini, o filistei, altrimenti siete schiavi degli ebrei. È interessante, no? Che l'aver sentito l'eco di quest'urlo, avere in qualche modo detto è arrivato il loro Dio in mezzo a loro, questo Dio così potente, non li fa fuggire. No? Uno potrebbe dire... è arrivato un soffocante, scappiamo, no? Perché no, non li fa fuggire, ma li fa dire: oh, coraggio, siate forti, combattete, dice infatti, dice: uomini dunque, siate uomini dunque e combattete. Quindi i filistei attaccarono battaglia, Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì dalla sua tenda. La strage fu molto grande e dalla parte di Israele caddero 30.000 fanti. In più l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fines, morirono. È un po' stupefacente questo racconto, no? Perché uno dice: Dio è con noi, siamo forti. Quelli non solo non si scoprono, riconoscono che se c'è la presenza del Signore, però questo li fa e vincono. Vedete, Dio non è un amuleto. Dio non è un amuleto. C'è chi si ricorda di Dio quando deve fare una battaglia, gli arriva una malattia e diventa immediatamente religioso, va ai santuari, paga le messe, accende le candele, no, fa tutto quanto, eccetera, perché oh, lui è il boss, se convinco lui sono a posto, no. Allora è questo, cioè che Dio non è un amuleto, che tu prendi, ce l'hai e con quello fai quello che vuoi, no? Puoi sconfiggere i tuoi nemici, puoi usarlo, Dio non si usa, come non si usano le persone, no? Come non si usano le persone. Anche perché le persone sono persone, noi a volte, volendo usare una persona, vogliamo da quella persona tutto quello per cui la vogliamo usare. Ma magari quella persona non riesce a darci tutto quello che noi vorremmo usandola. Perché? Perché semplicemente non è un oggetto, è una persona. No? Cioè noi, l'oggetto, no? L'asciugacapelli, che io non uso da ormai anni e anni, ma l'asciugacapelli è un oggetto che voi donne e gli uomini usano e vi aspettate che faccia quello, no, tanto che quando non funziona si butta. Ma con le persone non funziona, perché le persone non sono oggetti, e Dio, che è la persona, le persone per eccellenza, non sono oggetti che si usano secondo i nostri scopi. E vedete, questo è, se volete, proprio l'esito finale di una religiosità di potere. Di una religiosità di potere. No, questi sacerdoti che usavano le persone pensano di poter usare Dio insieme ai politici e insieme ai militari, di utilizzare Dio. E tutto questo porta alla catastrofe. Israele viene sconfitto, l'arca viene presa, i sacerdoti vengono uccisi. Quando si entra in una dinamica di potere, di uso degli altri, Dio, eccetera, è il catastrofe. Però Dio non è lontano da questa storia, no? La prossima volta continueremo a vedere. Bene. Sono sempre belli questi passi, no? Cioè, vedo che sono sempre molto evocativi, eccetera. Allora, così, prendiamoci un po' di tempo, purtroppo non è una, oggi piove un po', quindi, e possiamo andare giù? Giù c'è la macchinetta del caffè, ecco, per cui si può prendere e... Allora, sono Francesco, lo puoi dire tu? E poi alle 11 ci troviamo nella cappella. Grazie.